L'audiocassetta, nata negli anni 60 come compact cassette, ha rappresentato per decenni un pilastro della cultura musicale, diventando lo strumento principe per la diffusione della musica. Con l'avvento del digitale la cassetta è stata data per spacciata, ma negli ultimi anni assistiamo a una micro rinascita alimentata dalla nostalgia e da un rinnovato interesse per la sua estetica e le sue caratteristiche uniche. Ma basta farsi un giro su Bandcamp, ad esempio, sito che raccoglie molte etichette discografiche indipendenti, per rendersi conto che la cassetta in realtà non è mai morta. Mattia Pelli ha intervistato Karim Kukuru, produttore discografico e compositore italiano, batterista degli Zen Circus, uno dei gruppi più importanti del rock indipendente italiano, e fondatore di Dirt Tapes, etichetta discografica che produce soltanto su cassetta. E svegliamo anche l'arcano, perché La notte dei lunghi coltelli, quel brano così suggestivo che stavamo ascoltando, è un brano del progetto solista di Karim Kukuru, che appunto sentivamo proprio per lanciare questa intervista, come si dice in gergo. Comunque Mattia Pelli ha chiesto a Karim Kukuru, per cominciare, perché questa passione per il mezzo cassetta, cassetta audio, che sembrava passato di moda.
Ma allora, innanzitutto io sono nato nel 1982 e la musicassetta rappresenta il supporto attraverso il quale io ho imparato a conoscere la musica e a vivere anche la collettività della musica, quindi scambiarsi musica con gli amici, e ho imparato a suonare attraverso le cassette. Questa è una passione che, insomma, quella del vinile e anche del CD, che forse fra i tre supporti fisici è quello che mi ha preso di meno e in modo più tardivo, non è mai scemata, nel senso che quando poi nel 2000-2001, che poi è il biennio nero della cassetta, nel senso che il tracollo nella produzione di massa è stato molto repentino in quegli anni, io non ho smesso di ascoltare le cassette né di comprarle, non per feticismo, per nostalgia, ma semplicemente per abitudine, perché ho sempre trovato difficoltà a dare tutto in mano a un ascolto digitale, non fisico, non tattile della musica. Negli anni questa cosa qua mi ha portato, attraverso al mantenere, diciamo, un contatto con tutto quello che era il mondo della musicassetta, che è morto per la produzione di massa, ma diciamo che è entrato in una sorta di coma vigile, non è mai sopito totalmente, perché in certe piccole microculture musicali sottogeneri è sempre rimasta. Nel 2018 ho iniziato a pensare a come ritirare fuori dischi che amavo e che non avevano avuto un loro destino nel supporto musicassetta. Dopo 3 anni di passione, diciamo, per provare a mettere su tutto, nel 2021 è nata Dirt Tapes, che è nata come etichetta, ma brevemente poi è diventato un punto a 360 gradi su quello che è la musicassetta, con Walkman, accessori e tutto, mettendo poi, diciamo, anche il naso fuori dall'Italia, visto che oggi il grosso del mercato di Dirt Tapes è all'estero, non è in Italia.
Tra l'altro, la cassetta è stata anche uno strumento molto importante, non solo per chi ascoltava, ma anche per chi produceva musica. Negli anni '80, per esempio, sono arrivati i registratori multitraccia per cassetta. Non so se come musicista hai mai avuto esperienza nell'uso di questi strumenti mitici. Per esempio, penso a un gruppo come Guided by Voices statunitense, che usava questo strumento e ne faceva uno strumento quasi così di estetica musicale.
Allora, io ho iniziato a registrare i miei primi dischi su un Fostex, che era cassetta, che era un multitraccia, mixer multitraccia a cassetta, ma diciamo che gli anni 80 sono stati il decennio in cui innanzitutto abbiamo avuto il picco di vendite delle cassette, che se non ricordo male è fra il 1988 e il 1991, e che poi diventavano qualcosa che diventava corpo e anima anche con la vita dei musicisti e dei produttori, perché la cassetta ti serviva innanzitutto per fare per avere una registrazione istantanea di una prova che facevi, ma anche per creare loop, per usarli da un punto di vista anche proprio della produzione. Quindi diciamo che il primo disco l'ho fatto a metà anni 90 da ragazzino, e si registrava sia sul nastro che sul nastro da un pollice, da un quarto di pollice, che proprio anche con quello che noi chiamavamo il mini boom box, con il rack e play, le prove te le registravi in quel modo là. Quindi io anche come fonico in erba ho iniziato col nastro, quindi Il digitale oggi c'è la visione, diciamo, di un eterno presente, ma in realtà il digitale arriva abbastanza tardi negli studi quelli piccolini e negli studi, diciamo, da cantina, perché sì, era nato Cubase, poi arriva Pro Tools, ma fino alla fine degli anni 90 e anche inizio anni 2000 tanti studi continuavano comunque a registrare su NAS. Il digitale poi, diciamo, che ha spazzato via molto velocemente, ma fino al 2000-2001 in tanti registravano i dischi ancora sul nastro.
La cultura fai da te, lo stiamo ascoltando anche dalle tue parole, è stata sempre molto legata all'audiocassetta. Ecco, quali sono secondo te le caratteristiche di questo supporto che meglio si sposano con l'etica del fai da te e anche dell'autoproduzione musicale in qualche modo?
Allora, innanzitutto la comodità. La cassetta, Waters, quando l'ha inventata nel 1963, pensava proprio a questa, cioè quando l'ha brevettata con la Philips, pensava proprio a questo. Era un mondo in cui sarebbe passati a breve come aumento di vendite dal 45 giri al 33 giri, quindi addirittura se l'è ingrossato il supporto. Poi la cassetta in realtà comincia ad arrivare sul mercato in modo massiccio negli anni 70 e rappresenta secondo me anche quel decennio, e poi col 79 con il Walkman ancora di più gli anni 80. Perché? Perché era piccola, perché te la portavi dietro, perché era affascinante, perché aveva una facilità incredibile nel registrarci sopra, perché ci potevi registrare sopra più volte, sì, perdeva di qualità, ma per l'uso che se ne faceva spesso carbonaro del passarci musica, per fare le compilation. Anche se poi negli anni dopo si è avuto dei risultati alti rispetto a prima come qualità audio, con nastri al cromo, nastri metal, comunque era il modo di scambiarti velocemente la musica e secondo me questo ha rappresentato anche, come spesso succede con la musica, il tempo stesso in cui fondamentalmente le persone, io penso all'età dell'adolescenza, che è l'età in cui spesso si scopre la musica, e quella infatti era la forbice maggiore in cui si vendevano le cassette, perché spesso succedeva che fra amici, non tutti avevano i soldi per comprarsi i dischi, uno comprava un disco, uno ne comprava un altro, ci si trovava a casa, ci si copiava gli album su cassetta scambiandoseli. Sicuramente ha rappresentato, è stato il supporto di elezione per la trasmissione della musica.
Uno strumento anche popolare, alla portata di tutti, anche dal punto di vista economico, quindi anche questo era un elemento importante. Però ci sono molti lati positivi della cassetta, ne stiamo parlando con te, ma ci sono anche degli elementi considerati negativi, in particolare dagli audiofili. La qualità audio delle cassette è spesso considerata inferiore rispetto ad altri supporti. Ecco, come affrontate questo aspetto nella produzione di Dirt Tapes? Diventa una scelta in qualche modo estetica anche?
Allora, diciamo che la musica cassetta può suonare malissimo e suonare molto bene. Questo perché? Perché ci sono così tanti punti che possono influire sulla riuscita. Innanzitutto la registrazione del master originale, nel senso quello che ti arriva, che esce dallo studio di registrazione, che poi devi finire su una cassetta, nella Tapematic, che poi è la macchina che viene usata nel mercato professionale per fare pancake, che sono diciamo queste, le bobine che poi vengono messe dentro il loader che taglia il nastro e lo mette dentro ogni cassetta. Sicuramente allora, il digitale dal punto di vista oggettivo di figura stereo, di campo di frequenze, di dinamica, di pulizia di suono, è oggettivamente migliore sia al vinile che alla cassetta. Questo cioè non sarebbe nascondersi dietro un dito. Diciamo che negli anni la cassetta è migliorata molto, diciamo che la sua aura ETAS, l'età d'oro, è stata negli anni 90 come qualità. Noi con The Tape sicuramente facciamo un remaster che è imprescindibile per avere una cassetta che non va in saturazione, che non ha diafonia, che ha una buona figura stereo quindi, e che ha un buon volume, e questo è fondamentale, una cosa che purtroppo oggi si tende a fare poco, ma anche per il vinile, è non fare un remaster, perché il nastro ha delle sue caratteristiche fisiche e chimiche come composizione, e se te non rispetti questa cosa qua, chiaramente la cassetta ne risente dal punto di vista sonoro. poi la scelta del nastro migliore è sicuramente un controllo qualità quando fai una stampa, per il quale quando è stampato tutto, ogni 10 cassette fai un ascolto totale di ogni copia, che è quello chiamato sample test, e un'attenzione per avere un supporto che può comunque suonare bene. Chiaramente dipende poi su quale con cosa lo ascolti. Se lo ascolti con un Walkman economico che non ha il Dolby, chiaramente c'è un rumore di fondo più alto. Se lo ascolti su una Camici, su una Teax, una buona Technics, può anche battere tranquillamente il vinile, a parità di spesa, per esempio, di amplificatore e riproduttore. Quindi è un campo largo, diciamo, ci sono tante caratteristiche che vanno ad influire, e sicuramente c'è anche l'amore per il supporto, ecco, questo è inscindibile poi da tutto quello che ruota intorno alla cassetta.
Infatti tante band, per esempio, vendono, alcune non hanno mai smesso, ma alcune hanno ricominciato a vendere, lo si vede su Bandcamp, per esempio, sia in digitale, ovviamente, in file, MP3 o WAV, ma anche su cassette. Questo è molto interessante. Ma una cosa che mi ha sempre colpito, Karim Kukuru, è che riguardo alla cassetta, ci sono dei generi che sembrano sposarsi tradizionalmente meglio e continuano a farlo con la cassetta. Penso all'hip hop, ma anche all'elettronica, e questo mi colpisce molto, soprattutto se si pensa all'elettronica, si immagina un suono quasi perfetto che forse starebbe meglio con il digitale. Invece no, ci sono dei generi che hanno sempre avuto un rapporto molto profondo con la cassetta.
Sì, ma l'elettronica, basti pensare poi anche alla funzione del vinile che c'è stato per il mondo dell'elettronica, che è stato fondamentale, e quando arriva il CD tanti musicisti, tanti DJ anche di spessore continuarono con il vinile. Questo perché secondo me c'è anche un discorso di imprinting che comunque si lega in modo fortissimo, e poi quello che è anche la caratteristica del nastro, che è la distorsione armonica, che è un difetto buono, come si suol dire. Oggi in molti studi di registrazione si fa i riversamenti dei dischi registrati in digitale sul nastro per ottenere quel tipo di pasta, quindi c'è anche quello. Sicuramente, oltre che l'elettronica e l'hip hop, ci sono sottogeneri come l'industrial, come il black metal, come lo sludge, in cui veramente la cassetta forse non è mai morta. Io penso a tutto quello che era il mondo dell'industrial, quindi anche tutto quello che piace Genesis Piorris, con Robin Greister, con i Psychic TV, ma tutto quel mondo sotterraneo che c'è stato in Inghilterra negli anni Ottanta, spesso erano più i bootleg e i dischi che uscivano in cassetta che quelli che uscivano in vinile in CD, perché era strettamente legato alla cultura. Ecco, fra tutto questo, la cassetta, se parliamo dei tre supporti, tiriamo fuori ovviamente il 78 giri, ma si va quindi solamente dagli anni 50, quindi 33, 45, CD e cassetta, è quello che riesce ad avere un legame più forte dal punto di vista proprio sia dell'imprinting che espressivo. È un qualcosa di cui non riusciamo a liberarci, anche la cultura pop odierna. Basti pensare all'ultimo film di Wim Wenders, a Stranger Things, a mille altre cose. La figura che non è solamente estetica e nostalgica, ma è proprio un qualcosa che ha rappresentato e rappresenta un modo di concepire la musica. Ci ritroviamo oggi, nel 2025, in cui c'è veramente una divisione netta tra analogico e digitale, e l'analogico sembra veramente un vezzo, sembra una roba quasi da hipster, come si suol dire, diciamo un qualcosa che è irreale rispetto a quello che sta succedendo nei tempi odierni, in cui è tutto totalmente digitalizzato. Io ascolto musica su supporto, poi ho Tidal quando viaggio, quindi non è che sono un mi metto sulle barricate dell'analogico, però c'è nella vita di oggi, schizofrenica, sparata a mille ogni giorno, c'è una volontà a tornare a toccare le cose, a possedere soprattutto le cose, perché quello che sta succedendo oggi con la musica è l'avere tutto ma non l'avere niente. E c'è la concezione poi dell'attesa che stava dietro un disco, quando doveva uscire un disco che fosse in vinile, in CD e cassetta, c'era il discorso dell'attesa quando usciva un disco, e quando te lo compravi te lo ascoltavi e te lo tenevi, e se non ti piaceva, cioè avevi speso magari 39.000 lire o comunque quando ci fu il cambio con l'euro avevi speso 20, 25, 26 euro, non è che lo prendevi e lo tiravi. Quindi secondo me viviamo un'epoca molto curiosa, perché questo ritorno sicuramente ha un qualcosa legato all'estetica, anche alla moda, ma io vedo anche proprio con chi segue Dirt, con i nostri clienti, che non è sempre così, c'è tanta gente che le ascolta le cassette.
Il batterista del gruppo rock Zen Circus, Karim Kokoro, fondatore dell'etichetta Dirt Tapes, ci parlava di audiocassette, anzi ne parlava con Mattia Pelli, che sta curando il dossier di tutta la settimana. Rete 2.